Alla trasmissione di oggi continuiamo il crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo? Abbiamo già spiegato precedentemente, e lo spieghiamo ogni volta, che cos'è il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone altro non è che lo stregone stesso, cioè è la capacità dell'individuo di costruire se stesso. Tutta la teoria parte dal presupposto che non esiste una coscienza universale che inizia che. Scusa, un attimo ancora, che ho delle difficoltà. Il tutto parte dal presupposto che non inizia una non c'è una coscienza universale che costruisce l'universo, cioè che determina la formazione dell'universo. Una coscienza creatrice, ma esiste il mondo, esiste l'universo come noi lo conosciamo in questo momento, che alla fine delle sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale. Cosa comporta questo? Questo comporta che la vita di ogni essere, di ogni concentrazione di energia vitale, è un'occasione per costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza e muoverla attraverso una serie di mutamenti, fase dopo fase, cioè momento dopo momento. La vita degli esseri della natura fa parte di questo momento, cioè è un momento che noi abbiamo per riuscire a costruire noi stessi. E il crogiolo dello stregone è l'arte attraverso la quale noi costruiamo noi stessi partendo dall'oggettività del momento in cui noi nasciamo. Cioè, il crogiolo dello stregone ha un significato perché è fatto in questo momento. Se fosse stato fatto 2000 anni fa, avrebbe un significato diverso. Fra 1000 anni avrà un altro significato e sarà fatto in maniera diversa. E il crogiolo dello stregone che abbiamo cominciato a leggere, che abbiamo cominciato a definire l'anno scorso anno, parte dal presupposto che gli esseri umani nascono e vengono sottomessi a una volontà creatrice da parte dei cristiani. Cioè noi viviamo in Italia, viviamo sotto un cristianesimo, un cattolicesimo, che tende a stuprare gli esseri umani. Stuprare gli esseri umani da un punto di vista pagano non significa semplicemente un atto fisico con cui si stuprano i bambini, ma è un atto attraverso il quale si distrugge il divenire delle persone nell'eternità dei mutamenti. Cioè la persona viene privata di quelle prerogative che servono per determinare la sua volontà e le sue determinazioni, la sua costruzione, il suo modo di essere. E questo è il significato reale di stuprare, che poi c'è l'atto fisico o l'atto fisico, questo è irrilevante. Per cui cosa è che ci interessa a noi? Ci interessa la prima operazione di stregoneria, che è quella di sottrarre l'individuo dall'assoggettamento. Per sottrarre l'individuo dall'assoggettamento è necessario un atto di magia, un atto di stregoneria. Perché? Perché l'assoggettamento attraverso il condizionamento educazionale viene imposto al bambino fin da piccolissimo e viene inserito con una violenza tale che è arte della magia nera. Per cui non è sufficiente un buon discorso, un bel ragionamento per riuscire a uscire dall'assoggettamento. Comunque e in ogni caso l'assoggettamento si rinnova. È necessario un atto di volontà, è necessario degli atti di determinazione continua per uscire dall'assoggettamento. Per questo abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone e abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone in maniera generica, cioè prendendo gli elementi del crogiolo dello stregone e definendoli in maniera generica. Questo perché? Perché ogni persona che intende percorrere quel sentiero deve prendere quegli elementi e trasferirli in se stessa, cioè deve elaborarli, darle lei stessa il suo significato e applicarli come lei ritiene di doverli applicare. Perché? Perché la soggettività delle nostre trasformazioni è l'elemento fondamentale, cioè non esiste una verità a cui piegare gli esseri umani, ma esiste una libertà da percorrere e la libertà da percorrere è quella che noi cerchiamo di diffondere. Se io vi dicessi questa è la verità da raggiungere, altro non farei che la stessa operazione del pazzo di Nazareth, il quale figlio del Dio, lui ha il sapere a cui tu ti devi adeguare. Mentre noi non possiamo fare la stessa cosa. Perché? Perché per noi la costruzione della libertà dell'individuo, del soggetto, è fondamentale. E la libertà non è un oggetto da raggiungere, ma è un percorso da fare. Per cui esistono tante libertà quanti sono i singoli soggetti, esistono tanti percorsi quanti sono i singoli soggetti. Per cui il crogiolo dello stregone, una persona deve prendere gli elementi e adattarli a se stessa, al proprio fare, al proprio vivere, al proprio modo di vedere le cose, a quella che lei è arrivata in quel momento. Fatto Fatto questo, noi abbiamo portato avanti altri due crogioli. Perché? Perché una volta che la persona si è levata fuori dall'assoggettamento in cui le religioni monoteiste lo hanno messo, riconosce il mondo circostante uguale a se stesso, cioè riconosce se stessa come un Dio che si espande nei mutamenti e riconosce le coscienze, il divino che ci circonda, come altri tanti dei che espandono loro stessi. Questo riconoscere se stessi come un Dio e essere circondato da dei comporta delle relazioni, relazioni che sono fatte fra uguali, e queste relazioni avvengono sia sul piano della ragione, cioè sul piano del pensiero, sul piano della vita di tutti i giorni, sia all'interno della percezione, sia all'interno di percezione alterata. Ebbene, queste due modalità di relazione, essendo due modalità e due oggetti che arrivano a relazionarsi, cioè io e l'albero, io e il sole, io e qualcos'altro, oppure qualcos'altro con me, bene, formiamo i quattro canti del mondo, formiamo due tipi di relazione fatte da due soggetti, perché vengono fuori i quattro canti del mondo. E stiamo elaborando il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Dopodiché abbiamo detto, però, noi dobbiamo anche chiarire quali sono gli elementi attraverso i quali le persone vengono sottomesse, gli viene distrutto la possibilità di costruire se stesse nei mutamenti, e dobbiamo capire come gli elementi del crogiolo dello stregone vengono annientati dalla magia nera. Nel far questo abbiamo elaborato il crogiolo del male. Praticamente il crogiolo del male non è altro che la definizione dei meccanismi, cioè il cercare di capire il meccanismo attraverso il quale le religioni monoteiste tentano di distruggere il divenire delle persone. E siccome per distruggere il divenire delle persone è necessario che la persona sia impotente, sia incapace di difendersi, sia non abbia conoscenza, non abbia consapevolezza, la maggior parte delle azioni che fanno i monoteisti le fanno nei confronti dei bambini. Cioè l'azione nei confronti del bambino serve per distruggere la capacità del bambino di espandersi nei mutamenti. Ebbene, proprio dal crogiolo del male, questa è la 18ª trasmissione del crogiolo del male, parliamo l'intento nel crogiolo del male, cioè come l'intento viene distrutto dal cattolicesimo. Il respiro e la forza attraverso la quale si esprime l'intento, attraversano e costruiscono l'individuo, lo spingono a trasformarsi, modificandosi attraverso la soluzione delle contraddizioni nell'esistenza. Il crogiolo del male deve impedire all'individuo di agire obbedendo alla forza di intento. Deve impedire all'essere umano di farsi intento. Intento si esprime attraverso volontà. Quando la ragione media la spinta di intento sull'individuo attraverso l'adattamento alla sua descrizione, si chiama intenzione. Lo scontro per bloccare intento non è lo scontro fra intento e intenzione, ma fra volontà e ragione. Il nocciolo del contendere è l'essere umano, che deve trovare un equilibrio per usare la ragione nel quotidiano e la volontà nell'azione per costruire la sua esistenza, dove la dilatazione della ragione permette di avvicinare l'intenzione descritta all'intento percepito. L'azione del crogiolo del male è quella di imporre la ragione, ma non una ragione vasta, cosciente e consapevole del proprio ruolo all'interno del divenire dell'essere umano, ma una ragione monca, menomata, ristretta, con fantasmi terribili a guardia dei suoi confini, confini che volontà non può valicare e attraverso i quali intento non può farsi percepire. L'intento del crogiolo del male è quello di bloccare lo sviluppo dell'essere umano, piegarlo a condizioni e volontà esterne, impedire di prendere nelle proprie mani il proprio divenire, piegare il pensato della ragione a dei fantasmi imposti a prioristicamente, bloccarne i flussi dell'energia vitale per nutrire volontà ed intenzioni estranee. In definitiva, il crogiolo del male deve bloccare l'espansione dell'individuo in tutti i campi in cui questa espansione possa avvenire, sia nella descrizione che nella percezione. L'intento del crogiolo del male si riversa sull'individuo come atto impositivo di fattori a lui estranei, incontrollabili, inverificabili. L'individuo subisce tutto questo come atto di fiducia passiva, perché non ha termini di confronto per stabilire cosa produrrà quanto sta subendo. Non avendo termini di paragone, egli parte dal presupposto che quanto sta subendo non è cosa estranea al suo sviluppo, ma parte integrante e naturale del suo crescere. Il crogiolo del male tende un agguato all'essere umano quando questi non è in grado di difendersi. L'agguato è teso da coloro dai quali l'essere umano dipende per la soddisfazione dei propri bisogni. Dal momento che costoro soddisfano i suoi bisogni primari e necessari, l'essere umano non ha motivo di presupporre che salvo quei bisogni tutto il resto è organizzato al fine di distruggere il suo divenire e renderlo dipendente da fattori che bloccheranno la sua crescita. Quando conviene a volontà esterne e a lui estranee. Qui c'è un cambiamento di parole. Leggiamo da Storia delle donne, l'Ottocento di Duby e Perrault. I doveri ottocenteschi di una madre cattolica, quelli della devozione, del sacrificio e dell'educazione religiosa, si esplicavano nella consapevolezza che la relazione materna e filiale era legata al fragile filo dell'esistenza. Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia che non era punto superstiziosa, ma saldissima e esattissima nella credenza cristiana e negli esercizi della religione. Questa non solamente non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli bambini, ma li invidiava intimamente e sinceramente, perché questi erano volati in paradiso senza pericoli e avevano liberato i genitori dall'incomodo di mantenerli. Trovandosi più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella stessa età, non pregava Dio che li facesse morire perché la religione non lo permette, ma gioiva cordialmente e vedendo piangersi o affliggersi il marito, si rannicchiava in se stessa e provava un vero e sensibile dispetto. Come dare torto a questa donna? L'intento di vivere era stato ridotto alla costrizione di riprodurre bestiame al quale togliere l'intento. Non partoriva figli per obbedire al proprio intento, ma partoriva figli per intenzioni non sue. Ogni parto era uno stupro di cui la religione cattolica era la mandante e l'esecutrice. Mandante ed esecutrice, come possiamo rilevare da altra pagina dello stesso libro, sempre la Storia delle donne, l'Ottocento di Duby e Perrault. Un rapporto precoce con la preghiera, felice risultato dell'iniziazione materna, è presente in molta agiografia ottocentesca, non sfiorata dal sospetto di naturali disposizioni infantili alla ripetitività ludica. A 6 mesi Jean-Baptiste Marie Vianney, il futuro curato santo di Ars, è la coscienza vigile della madre che lo ha educato al segno della croce prima dei pasti, la sollecita in caso di dimenticanza. I consigli spirituali verso i piccoli credenti esortano alla misura. Monsignor Dufetre ribadisce che il rapporto fra devozione e pratiche esteriori non è quantitativo e consiglia di non eccedere nella preghiera e negli esercizi di pietà. Dalla seconda metà dell'Ottocento la devozione delle bambine diventa più fattiva e laboriosa, si ispira al decorativismo della fede adulta, incrementato dal culto mariano, l'età dell'autoconsumo religioso si abbassa, nel mese di maggio anche le bambine e le ragazze erigono altarini nelle loro stanze, molte come Caroline Bram hanno un petit oratoire, un piccolo oratorio personale. Le immagini sacre si femminilizzano. L'appassionata ossessione del corredo dilaga su canivette, merletti finissimi di carta che circondano la figura del bambino Gesù e della Madonna. Inspessiscono le pagine dei messali, duplici oggetti di desiderio per le devote collezioniste, prove di fede e pegni di amicizia. Il decreto pontificio Quam Singularis, che nel 1910 autorizza la comunione privata, ne amplifica la diffusione. Un'immagine sacra, col nome di un passo del Vangelo scelto a misura della giovane età della comunicanda, partecipa all'evento, prima tappa consapevole non solo della biografia spirituale, ma di un'intera esistenza socio-sentimentale. La vita femminile nel suo primo periodo si svolge fra due veli candidi, il velo della prima comunione ed il velo nuziale. Questo è un esempio di come si agisce sui bambini per strappare loro l'intento. L'intento viene distrutto per sottometterli a volontà esterne, a volontà che non sono il prodotto del loro esistere né la forza della loro germinazione, ma sono volontà il cui intento è distruggere la loro determinazione attraverso la quale affrontare l'esistenza. L'intento della vita viene annientato e sostituito con l'intenzione della devozione ad una volontà esterna. L'azione dell'adulto è feroce e consapevole. La consapevolezza dell'adulto è nella netta percezione della propria sconfitta davanti alla vita, una sconfitta che deve necessariamente riprodurre nell'individuo che gli sta di fronte. Egli non può specchiarsi in chi dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, in chi dilata se stesso. Il bambino gli sta davanti come uno specchio. In quello specchio egli non può vedere il suo fallimento nella sottomissione e per non vederlo deve riprodurlo nel bambino. Così può continuare ad ingannarsi. Ecco il bambino uguale a me. Non ha mangiato il frutto della vita eterna per vivere in eterno. Anch'egli metterà fine alla sua sequenza dei mutamenti come me. L'intento della vita è stato distrutto. Affinché l'intento non si possa presentare, l'adulto ha agito cristianamente. Ha fatto in modo che la ragione del bambino sia rattrappita, la più piccola possibile. L'ha circondata di tutti i fantasmi di cui ha paura. Ha imposto la costrizione sessuale. Ha imposto la fatica del lavoro. Ha imposto l'obbedienza più totale. Intento è stato sostituito da intenzione, ma non l'intenzione della ragione che chiede di svilupparsi e che comunque si pone un obiettivo da raggiungere, ma l'intenzione pronta ad uccidere ogni intento affinché questo non si affacci alla ragione e non cerchi di costringere l'individuo a costruire dei cammini che comunque lo possono portare a cogliere dall'albero della vita eterna. Si è già detto come intento sia la forza che spinge volontà e come volontà sia la forza di crescita del singolo individuo. L'individuo quando nasce non ha nulla della ragione, non descrive il mondo, ma è spinto da una forza incessante che gli impone di crescere come primo bisogno della sua esistenza. La volontà abbiamo visto come viene strappata e distrutta, sostituendola con volere che diventa volere di appropriazione, funzionale al crogiolo del male. Così intento viene sostituito con intenzione come frutto della descrizione. Perché fai questo? Quali sono le tue intenzioni? Le tue intenzioni sono certamente quello che io penso siano le tue intenzioni. Tu non ti puoi permettere di esprimere intenzioni diverse da quanto l'esercizio del mio controllo su di te è in grado di definire. Perché non ammetti che il tuo intendimento è quello che dico io? Perché continui ad affermare cose diverse, cose folli, che io non capisco, su via, i ferri roventi, alla tortura, finché non ammetterai di agire con l'intendimento che io affermo che tu agisci? Eppure si ostina il pazzo ad affermare cose diverse dalle mie. Come può essere che egli sia spinto da quanto afferma, o da qualcosa di simile di quanto gli afferma? Io sono creato di immagine e somiglianza del Dio creatore. Io posso sapere ogni cosa perché sono uguale a Dio. E qualunque cosa tu affermi ti spinga ad agire, certamente il demonio che si serve del tuo pazzo cervello alla tortura finché non risavisca. Questo è il modo di ragionare del cristiano. Il cristiano non costruisce se stesso, non alimenta il proprio divenire e ritiene chi lo fa arrogante, non comprende e non si sottomette alla sua ignoranza. Il cristiano ha ucciso intento dentro di lui, o al peggio ha permesso che qualcuno uccidesse intento dentro di lui. Pertanto è terrorizzato da chi non si conforma al suo agire, e chi non lo fa lo ritiene un pazzo. Un cristiano non è più in grado di riconoscere intento, non è più in grado di riconoscere la forza che spinge gli esseri umani a dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Questa appartiene al potere di essere. Il potere di essere a cui il cristiano ha rinunciato per appartenere ad un Dio padrone e per questo vivendo non solo attraverso il potere di avere come espressione dell'appropriazione, ma peggio ancora, attraverso la pulsione di morte come arte di distruzione del presente e in particolar modo dell'intento degli individui della propria specie. È la distruzione dell'intento nei bambini affinché crescano vuoti e desiderosi di essere posseduti da un Dio padrone e di possedere stuprando altri esseri umani. Il mettere in ginocchio, la tortura, l'infibulazione, la circoncisione sono tutti sistemi attraverso i quali manifestare la proprietà sull'individuo in ginocchio, infibulato, circonciso o marchiato. E la distruzione dell'intento nelle culture diverse, attraverso la distruzione del loro divenire culturale, operata dai missionari cristiani. È la distruzione dell'intento operato dal comando sociale nei confronti di ogni essere umano che rivendicava il proprio potere di essere, reclamando giustizia attraverso galere, torture e manicomi. Due grandi criminali cristiani, anche se forse qualcuno non ne rivendica l'appartenenza, si sono presentati in questo secolo, il cui scopo era quello di distruggere l'intento nella costruzione del proprio divenire degli esseri umani, rendendoli schiavi. Ce ne sono altri, ma vale questi due come esempio. Martin Luther King fece della sottomissione la regola della sua predicazione. Chiedeva il rispetto di individui sottomessi, il rispetto della loro sottomissione in quanto sottomissione. Con questo aiutò la CIA a distribuire eroina nei ghetti neri poveri, per sconfiggere il respiro di libertà che in quel periodo era di Malcolm X e del Black Panther Party. Il risultato del suo lavoro è che la parità i neri l'avranno quando impareranno la regola del più forte o del più furbo, che ruba al più debole, e quando impareranno che il potere di avere è la regola della loro esistenza. In pratica, quando gli schiavi accetteranno di essere schiavi, al massimo sarà loro consentito di gareggiare con i padroni per schiavizzare qualcun altro a loro volta. E l'altro, il Mahatma Gandhi, insegnò il piacere della sottomissione distruggendo il divenire magico dell'India. Lo scopo di Martin Luther King e Gandhi era quello di distruggere l'intento degli esseri umani. Per i cristiani questi sono esempi da imitare, anche se i cattolici preferiscono criminali simili al calibro di quelli che loro chiamano Padre Pio o Madre Teresa di Calcutta, la macellaia dell'India. Ma dal punto di vista del potere di essere, della determinazione dell'individuo, dal punto di vista della vita, questi erano dei criminali che aiutavano il Dio cristiano a condurre gli esseri umani al macello, aiutando sofferenze e costrizioni a prevalere sul bisogno di determinazione e giustizia di cui ogni essere umano è portatore. Non c'è libertà di trafficare in schiavi. La libertà si costruisce quando il traffico di schiavi non esiste più, né si toglierà un suo apparire, neppure nelle condizioni più lievi. In quelle condizioni riappare l'intento negli individui e ricomincia il cammino per costruire gli esseri umani nell'infinito dei mutamenti. Cosa può fare dunque un essere umano che si muove spinto da intenzioni non sue, ma intenzioni che appartengono all'abitudine della sottomissione? Serrare i pugni e i denti e mescolare il proprio crogiolo. L'intento è il soffio dell'infinito che ci circonda. L'intento è espresso da ogni coscienza di sé che marcia lungo il sé. Quando si serrano i pugni e si proclama la propria esistenza, il soffio di intento si è fatto sentire, nonostante il condizionamento educazionale dell'individuo. Quel soffio può essere solo un attimo. Sta all'essere umano afferrare l'attimo, incubarlo, nutrirlo, fino a farsi avvolgere. I cristiani sentono qualche volta il soffio di intento, lo scacciano, ne hanno paura. Subito si mettono a pregare affinché il loro Dio padrone allontani la tentazione di libertà. Pregando rinnova la sottomissione, pregando dicono intendo vattene, io sono bestiame del mio padrone, non permetterò a nessuno di allontanarmi dal suo macello, io non ti permetto di trasformarmi in un dio per divenire nell'eternità dei mutamenti, io voglio essere sacrificato al mio dio. A volte il desiderio di sottomissione è così forte che i cristiani chiamano costoro martiri della fede, sono coloro che pur di distruggere l'intento negli esseri umani hanno sacrificato se stessi. I cristiani omettono di dire che costoro erano solo morti che camminavano. Avevano distrutto a tal punto l'intento dentro di loro da essere assolutamente vuoti. Rimanevano nella vita fisica soltanto finché era data loro l'opportunità di distruggere l'intento in altri individui. Quando questo veniva loro impedito, facevano resistenza al punto tale da morire. La pulsione di morte alimenta il bisogno di diffondere pulsione di morte. Il crogiolo del male ha come scopo la distruzione del divenire dell'essere umano. Questa distruzione è un atto quotidiano, sistematico, non lascia nulla al caso, tutto è programmato. L'intento soffia sempre, scuotendo gli individui. Il crogiolo del male non è in grado di fermare quel soffio, ma può distruggere il Dio che cresce dentro gli esseri umani, affinché non percepiscano quel soffio, né diventino sufficientemente veloci per farlo proprio. Per questo motivo, il pazzo di Nazareth nei quattro Vangeli ufficiali attraversa la Palestina scacciando demoni. Il suo scopo è quello di distruggere il Dio che cresce dentro ogni essere umano, per poterlo mettere in ginocchio. E il suo scopo è quello di trasformare l'essere umano da un Dio che costruisce il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti in bestiame, da macello, al servizio del padrone che gli spaccia suo padre e di tanti padroni macellai che lo rappresentano. Ma il vento soffia ancora. ed è il vento di intento. E questo è il concetto di intento nel crogiolo del male, come l'intento viene distrutto all'interno del crogiolo del male. Ebbene, nella prossima trasmissione invece parleremo palpare il mondo nel crogiolo del male, però la prossima trasmissione sarà invece del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Scusate un attimo solo. Bene, vediamo un attimo la telefonata, vi ricordo che i numeri di telefono sono 700-700 e 700-838. Vabbè, niente, andata giù la telefonata e andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, quella che facciamo sempre. Vi ricordo che alle ore 19, fra le 19 e le 20 sono ancora in trasmissione e dalle 19 alle 20 continuerò la lettura del Sentiero d'Oro. Ormai stiamo arrivando verso la fine del Sentiero d'Oro, le immagini sono quasi tutte terminate, arriveremo alle congregazioni sacerdotali dell'antica Roma, la loro funzione magica. Naturalmente non esiste solo la funzione magica, le organizzazioni sacerdotali avevano anche delle altre funzioni che dopo sono andate a prevalere, cioè sono andate a costruire quello che è stato il potere di avere, che poi ha aperto le porte al cristianesimo. Per cui continueremo, quello che non ci interessa però non è tanto la funzione sacerdotale, i sacerdoti come padroni, cioè i sacerdoti che diventeranno dopo, non so, tipo Giulio Cesare, Cesare Augusto, diventano addirittura, si prendono il titolo di pontefice massimo, roba di sto genere, cioè c'è una degenerazione di quello che è la funzione magica della percezione del mondo con la necessità del controllo del comando sociale. A noi ci interessa invece soltanto la parte magica, cioè ci interessa semplicemente il lato magico della questione, cioè la capacità degli esseri umani di percepire il mondo circostante, di essere parte del mondo circostante, di alimentare la magia nella vita. Per cui affronteremo questo aspetto essenzialmente quando parleremo delle congregazioni sacerdotali dell'antica Roma. E niente, oggi continueremo questo e stiamo quasi arrivando alla fine del Sentiero d'Oro. Dopo la fine del Sentiero d'Oro riprenderemo invece il discorso sul Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e faremo esattamente la seconda parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana, cioè quei raggruppamenti di punti comuni nei vari Vangeli e quali sono gli insegnamenti che ne vengono fuori da quei punti comuni. E questo continueremo in questo modo, dopodiché non so, continueremo con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e vari andremo avanti con i vari libri del paganesimo e della stregoneria. Allora, vediamo un attimino la segna stampa di oggi. Io oggi non ho fatto, questa settimana non ho fatto la segna stampa perché avevo parecchie cosette da fare. E niente, avanti con la segna stampa che non abbiamo portato avanti nelle trasmissioni precedenti. Se qualcuno vuole telefonare, ricordo che il numero è 700-700 oppure 700-838. La linea è libera anche per gli insulti, per cui fate pure. Allora, vediamo un attimo dal gazzettino del 21 luglio 1998. I talebani sfrattano i soccorsi e l'Unione Europea taglia i fondi. Cosa è successo? È successo praticamente che ai talebani degli aiuti della comunità europea non gliene frega niente. Là abbiamo una banda di monoteisti, che sono appunto i talebani, che sono gli studenti di teologia musulmana. Non mi frega niente dei vari tipi sciiti, sunniti, eccetera. Non mi frega assolutamente niente. E qui scopo è distruggere gli esseri umani. Pronto?
Gianpaolo.
Ciao Gianpaolo.
Ciao Claudio, come va? Bene?
Bene, bene. E tu?
Sono appena tornato dalla montagna.
Bene.
Pensavo, il mondo è tutta una catastrofe, insomma.
Perché?
È tutto uno sbaglio.
Perché? Cioè,
secondo certe teorie religiose, il mondo è sbagliato, perché c'è tutto un pericolo, tutta una catastrofe, tutto un modo sbagliato di vedere la vita, e quindi è tutto da rifare, insomma, in un certo senso. Cosa dici tu?
No, io non sono d'accordo, c'è tanto cammino, ma non che sia tutto sbagliato.
Ah, non è che sia tutto sbagliato.
No,
per appunto la colpa di essere nati, la colpa di esistere, è basato tutto sulla colpevolezza, cioè sul fallimento, il mondo è fallito.
No.
Secondo le religioni il mondo è fallito,
ah,
o
beh,
no?
Sì, perché devono adeguarsi a Dio, certo.
Certo che è un fallimento, perché se il peccato, se esiste il peccato, vuol dire che è fallito a un certo punto. Mentre visto dalla scienza il mondo è un divenire, non so, un evolversi,
è
qualcosa che va avanti.
È una scoperta continua, diciamo. È una scoperta continua.
Certo, certo. Con questo io ti lascio, perché sto proprio pensando a queste cose anche elementari, che però rifiuto che tutto sia uno sbaglio. Per me è un evolversi, è un ricercare, è un andare avanti senza una meta precisa, dire là, voglio arrivare là, perché sarebbe tutto finito, se no.
Certo, e cioè, qualcuno ti tende a tirare indietro, ma insomma.
È un respirare continuo, è un andare avanti. Ti sì. Saluto, Claudio.
Ciao, Giampaolo.
Grazie,
auguri, ciao.
Ciao.
A proposito di scienza, abbiamo dalla Repubblica del 21 luglio 1998 un discorso che già vi avevo fatto. Il neutrino spacca montagne, è l'articolista. In realtà, cos'è sto discorso del neutrino? Perché è così importante il neutrino? Vediamo un attimo la telefonata. Pronto? Sì?
Sì, ciao Claudio,
ciao.
Cesarina.
Ciao.
Senti Claudio, mi voleva anche farti questa domanda qua così. Dove che sei, per esempio in Camerun o che paesi che va tutti questi missionari? E dopo questa gente magari immigra qua in Italia e sono cattolicissimi. E io provo anche a me pelle queste cose, insomma. Dice qua, sembrano, metti appena i rivai, sembra buoni, cattolici, c'è il parroco che va ogni settimana a trovarli. Col minimo, quando chi comincia magari che te che dà il lavoro, te che dà la fiducia, te che dà tutte queste cose, col minimo coso che succede, è una violenza, è un odio contro altre persone che è inaudibile.
Tu la trovi strana questa cosa?
Eh?
La trovi strana questa cosa?
Forse che so cascare, perché credevo tutto diverso, insomma. Invece ha un odio, ma un odio feroce proprio.
L'odio della vita, no?
Cioè... E ora dico, ma se sta cresciuto nella bontà cristiana, che se il parroco, che se questo, che se quello, col minimo, cresci ha una ferocia che si poi accoltellarte alla schiena io fa.
È logico, è tutto giusto proprio, questo.
Ti
do una spiegazione.
Vorrei proprio che te potessi spiegare questa cosa.
Te lo spiego tranquillamente.
Che è questo? Perché noi altri, che siamo sempre stati nel cattolicesimo e che ne veniamo fuori miti, con la nostra testa, con il nostro pensare, con il nostro... Ne vede tanti anche qua che non pensa. Ma questa cosa qua proprio mi resta dentro,
posso spiegarti
la violenza e l'odio.
Certo, ma te lo posso spiegare tranquillamente.
Ciao Claudio.
Ciao Cesarina, grazie. Ciao. Niente, Cesarina, te lo posso spiegare benissimo questa cosa qua. Il problema è questo. Forma e sostanza, apparenza e sostanza. Sta gente ha avuto distrutta completamente la propria cultura. Deve ricostruire completamente la propria vita. Ebbene, uno dei modi per ricostruire la propria vita è quello di venire nei paesi occidentali. I missionari hanno saccheggiato ogni loro pensiero, ogni loro modo di essere. Ora loro devono ricostruire il futuro. Non hanno più niente. L'unica cosa che possono fare è prendere quello che hanno dato i missionari e usarlo come forma e apparenza. Per cui loro possono venire qua. Siccome la Chiesa Cattolica usa i poveri come massa di manovra all'interno dei sistemi sociali, loro si fanno sì passare per cattolici fin tanto che non sono riusciti a ottenere qualcosa di diverso, qualcosa di sganciato dall'organizzazione cattolica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello che loro vogliono è costruire la vita, però siccome per costruire la vita devono umiliarsi e accettare il cattolicesimo, accettare la sottomissione, sono pronti a farlo fin tanto che non si sganciano da questo, fin tanto che non si sganciano da queste cose. Una volta che sono sganciati da queste cose, loro hanno tutta la rabbia della repressione, tutta la rabbia di essere presi in giro, tutta la rabbia di aver perso una cultura, tutta la rabbia di dover imporre se stessi. Per cui noi ci troviamo davanti ad affrontare queste cose. E questo è logico, cioè non esiste illogicità in questo. L'illogicità sta nella testa delle persone che pensano, dei cattolici più che altro, che pensano che le persone siano bestiame, che le persone non pensino, che siano oggetti da usare per i propri progetti, per le proprie manovre. Ma le persone sono elementi fondamentali. Cioè, quando io parlo del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo, il Crogiolo dello Stregone si può fondere nei quattro canti del mondo anche con altre persone. Ebbene, l'altra persona con cui noi costruiamo la relazione, che può essere anche il nostro marito, nostra moglie, il nostro amico, eccetera, se noi non sospendiamo il giudizio, se noi non sospendiamo, non assumiamo un atteggiamento scettico, non siamo in grado di percepire quella persona per ciò che è o per ciò che vuole, ma non facciamo altro che proiettare noi stessi, la nostra educazione, le nostre aspettative, i nostri desideri su quella persona. E allora quella persona non la percepiamo più per quello che è, ma la percepiamo per quello che noi vorremmo che lei fosse. Ebbene, su questo percepire la persona per quello che noi vorremmo che lei fosse, si costruisce l'inganno. Cioè, inganno si costruisce quando noi inganniamo noi stessi. Se noi sospendessimo il giudizio, se noi avessimo un atteggiamento scettico, percepiremmo le tensioni di quella persona non per ciò che ci appaiono o per ciò che noi vorremmo che fossero, ma per ciò che quelle tensioni sono in realtà. Bene, noi ci siamo sempre educato a sottometterci a quello che è delle idealità che non vengono fuori da noi stessi, ma che ci sono imposte, stereotipate, cioè sono delle verità imposte. Bene, quando noi ci siamo sottomessi a quelle verità imposte, diventiamo ciechi rispetto alla realtà che ci viene davanti. Cioè, non abbiamo più la realtà per quello che è, ma per quello che noi vorremmo fosse la realtà. Per cui non facciamo altro che proiettare noi stessi sulla realtà. E questo è l'effetto dei cattolici, cioè l'effetto dell'educazione cattolica. Cioè, l'educazione cattolica ti toglie la possibilità di guardare le cose per ciò che sono, e ti costringe a considerarti te al centro del mondo e proiettare sul mondo il tuo pensiero, il tuo modo di essere. Per cui ecco che la pianta non pensa, l'animale non ha sentimenti, il mondo è muto, perché tu sei incapace a sentire il mondo, perché tu sei incapace ad avere sentimenti, perché tu sei incapace a percepire la vita che ti circonda. Ed ecco che lo schiavo è schiavo solo perché è un idiota, il nero è nero e miseria solo perché è un idiota, perché qualcuno l'ha fregato, e quest'altro vive in quelle condizioni perché lui è stupido, mentre tu che vivi in migliori condizioni non è che hai avuto delle condizioni favorevoli, ma è perché tu sei intelligente. Ed ecco allora che magari l'idiota del paese si reputa più intelligente del nero dell'Africa, magari ignorando che il nero dell'Africa si è fatto un mazzo tanto per attraversare delle contraddizioni che lui nemmeno avrebbe mai immaginato. Per cui ecco che si proietta sugli altri quello che noi vorremmo che gli altri fossero. E questa è la stronzata più grossa dell'educazione cristiana, perché così si uccide le persone e si uccide la capacità delle persone di produrre noi stessi. Cioè, se il cristiano dice l'essere umano è costruito a immagine e somiglianza di Dio, bene, c'è un gioco d'apparenza. Con questo discorso, al centro dell'universo, il cristiano mette l'uomo, cioè mette l'essere umano. Cazzo, dici che bello che è l'uomo che è migliore di tutti gli altri. Però nel far questa operazione separa l'essere umano dal resto del mondo. Cioè l'essere umano non è parte della natura, non è parte della terra, non è parte per cui costruisce il suo futuro, ma lo separa dal mondo in modo di impedirgli di costruire il suo futuro. Per cui questa operazione di voler mettere l'essere umano al centro delle attenzioni del Dio, in realtà è un'operazione per distruggere il divenire dell'essere umano, perché lo toglie dall'oggettività che lo ha prodotto, dalla vita che lo ha prodotto. Cosa dicono invece i pagani? L'essere umano non è altro che un virus sulla terra, non è altro che un essere della natura che cerca di costruire se stesso. Facendo questa operazione i pagani mettono l'essere umano all'interno della vita che lo ha prodotto, per cui con la possibilità di continuare a costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. Allora, il gioco d'apparenza che fanno i cristiani in realtà è solo per trasformare l'essere umano in bestiame di allevamento, mentre invece il gioco, quello che fanno i pagani dicendo che l'essere umano è parte della vita, è parte della natura, non c'è differenza fra un essere umano, un virus e un verme quando si tratta di tensioni che costruiscono, quando si tratta di costruire l'essere luminoso che c'è dentro, quando si tratta di costruire se stessi nei mutamenti. Tutti dobbiamo affrontare le nostre contraddizioni, tutti dobbiamo affrontare la vita, tutti dobbiamo essere in grado di prendersi nelle nostre mani la responsabilità delle nostre cose. Bene, facendo questo i pagani invece mettono al centro dei loro interessi se stessi, costruiscono l'uomo, l'essere umano si costruisce, mentre l'operazione che fanno i cristiani è proprio quella di distruggere la capacità dell'essere umano di costruirsi. E questo dobbiamo stare attenti. Cioè, il nero che viene dall'Africa non è un povero buono, non è un idiota, è un essere umano che intanto si è tolto dal villaggio, ha affrontato le contraddizioni, doveva conoscere il denaro, doveva conoscere i soldi, magari conosce almeno tre lingue, è dovuto saper imbarcarsi, ha dovuto saper muoversi, doveva avere un obiettivo e un intento, cioè è una testa, cioè è un genio. Solo per il fatto di arrivare in Italia, per aver vissuto le contraddizioni del proprio paese ed essere arrivato in Italia, è una testa. È una testa notevole, una testa pensante, notevole, rispetto alla massa di idioti costruiti dal cattolicesimo qui in Italia, che abbiamo una massa di, cioè il cattolicesimo costruisce gli idioti, questi sono effettivamente dei geni. Cioè, noi abbiamo delle persone che da qui a 15 anni avranno una posizione estremamente importante nel nostro paese. E stiamoci attenti a sottovalutare le cose. Va bene, detto questo, un attimo, andiamo avanti ancora col discorso della scienza che avevamo interrotto. E il discorso della scienza parte dal discorso sulla Repubblica del 21 luglio 1998 ed è il neutrino spacca montagne. In pratica cosa è successo? È successo che alcuni ricercatori giapponesi hanno scoperto che il neutrino ha massa. Cosa significa che il neutrino ha massa? È una massa infinitamente piccola, quasi incalcolabile, però ha massa. Questo significa che non esiste nell'universo energia che non sia a sua volta materia. Vediamo un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Parlo con il signor Claudio, Claudio Simeoni.
Sono io.
Ascolta, carissimo Claudio, io ti ascolto, però... Posso, se io ti facessi delle domande, ti offendi?
Beh, basta che siano brevi che posso rispondere senza fare tanti discorsi.
Non sono breve, ma sono brevissime.
Va bene.
Aggettivo superlativo. Ascolta, come si spiega il fatto che il Papa è pellegrino, Sua Santità è pellegrino? Gira il mondo per portare la pace.
Allora, io rispondo che invece sono un stupratore di bambini.
Poi un'altra cosa, cioè per stupratore cosa intendi?
È un stupratore di bambini.
Cosa intendi con questa parola?
Cioè, quando lui, c'era girl che è stato trovato, faceva l'omosessuale, faceva stupratore di bambini, anziché dirle questa non è dottrina cattolica, siccome la dottrina cattolica implica lo stupro dei bambini, io non ti caccio dalla Chiesa cattolica. Per cui la partecipazione morale in stupro di bambini è un reato, è una cosa immorale.
Poi un'altra domanda.
Sì?
Quando che ci sono le feste grandi come San Pietro e Paolo, quando che ci sono insomma le grandissime feste, come si spiega che la piazza San Pietro è colma di gente? Sono tutti ignoranti, sono tutti stupidi, che non stanno ascoltando?
No. E sono persone private della loro capacità.
Come si spiega questo fatto?
Sì, ma guarda che i milioni di persone torturate, bruciate nel Medioevo, tutte le eresie che sono state perseguitate con la morte, l'orrore, eccetera, hanno seminato distruzione del divenire umano. Cioè, questo è significato. Cioè, il cattolicesimo non ha una dottrina o un'idea da dare all'uomo, deve sottomettere l'uomo al pensiero di un Dio che non esiste. per sottomettere l'uomo a un Dio che non esiste, ha dovuto stuprare per 2000 anni, ha distrutto l'umanità, ha fatto roghi, massacri, per impedire agli esseri umani di costruire loro stessi. E questo è il risultato di questo.
Sai chi è il Papa?
Per me è un assassino. Oltretutto è anche un mafioso, perché ha organizzato la mafia in Polonia contro le donne affinché non abortissero. Perché è un assassino. Dopodiché per me è un assassino anche il Dio che adora, Non c'è
ma
problema.
Ascolta Claudio, sei sicuro di quello che stai dicendo?
Sì. Guarda, sono sicuro dal punto di vista magico.
Hai capito con chi parli?
Non ha importanza con chi parlo. Per me ogni persona è un valore per il momento.
Bravo,
che è persona.
Questa è una parola esatta. Ciascuno di noi siamo un essere che poi non rappresentiamo niente e che un giorno no, diventeremo niente.
Non è vero.
Perché?
Perché io mi costruisco, un cristiano si mette in ginocchio e distrugge se stesso, sono due cose diverse.
No, ma arriverà il giorno, non è oggi, è domani, se non è domani sarà dopodomani.
Sì?
Oggi ci siamo e domani non ci siamo.
Vabbè, ci spero bene, sto lavorando solo che per quello.
Ascolta Claudio,
sì?
Un'altra cosa, un'altra domanda. Adesso in questo momento mi hai fatto un po' di confusione. Ascolta Claudio, c'è una preghiera che dice Padre nostro che sei nei cieli.
Sì, per me, io ho già parlato che questo è orrore e morte.
Errore?
Orrore e morte.
Come mai che c'è la Pasqua e il Natale?
Avete imposti con la violenza. Il Natale era una festa di solo invicto.
Con la violenza?
Eh sì, solo con la violenza e basta. È stato distrutto, il cattolicesimo ha distrutto ogni culto, ogni religione, ogni sentire religioso attraverso morte, tortura, leggi, cioè ha devastato la storia. Questo adesso, vabbè, dopo le lotte sociali hanno aperto un po' di liberalismo, però questo è stato fatto. Non è che sia stato un sentimento delle persone, è stato imposto con le armi, nient'altro.
Un'altra cosa. Cercherò di essere breve, come tu mi hai raccomandato di essere breve, e ti ringrazio perché mi dai queste risposte. Perché si prega? La preghiera che valore ha?
Anche questo ne ho parlato del crogiolo del male.
La preghiera... No, forse non avrò sentito la tua trasmissione.
La preghiera è l'atto di autodistruzione, viene insegnato ai bambini piccolissimi.
Prega solo i bambini, pregano anche i grandi?
Sì, ma quando si costruisce, quando si costruisce la distruzione nel bambino, dopo diventa molto difficile prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, affrontare il mondo, dare l'assalto al cielo della conoscenza. Si preferisce sperare l'esistenza di qualcun altro che ci aiuti a fare questo. Si è distrutta la propria capacità di divenire nel mondo. Questo è l'orrore.
Tutte queste cose, da dove hai da dove le hai ricavate?
Da me stesso.
Cioè?
Da me stesso.
Da te stesso, ma in che senso?
Nel senso che ho viaggiato nell'infinito dei mutamenti per quello che io sono riuscito a vederlo. Non ti preoccupare. Ho dovuto studiare per riuscire a capire cosa mi succedeva. Ho una certezza che nasce da dentro, che mi permette di affrontare qualunque cosa. Magari non ho la cultura sufficiente, però ho la certezza sufficiente per affrontare qualunque cosa.
Che cosa ne pensi, che cosa ci sarà nel 2000?
Niente, quello che c'è adesso, un po' meglio, un po' di diverso.
Ma non era stato detto, anzi se mi permetti ti ringrazio. Ti ricordi quella volta che erano arrivati i primi 1000 anni?
Sì.
E i testimoni di Geova dicevano, io non sono testimone di Geova,
ma sono sempre cristiani.
Sì, va bene, tutti, pure tu sei un cristiano,
no.
Tutti siamo cristiani.
No, caro, no.
Perché, no?
No,
cosa
non
sei, una
io sono un pagano, mi spiace.
Come?
Io sono pagano.
Pagano.
O apprendista stregone, se preferisci. O guardiano dell'anticristo, se preferisci.
Nello spiritismo ci credi?
No, anche se io ho fatto parecchie sedute spiritiche, cioè non comunque qualunque cosa spiritistica classica che ci sia.
Ascolta, Perché tanta gente, c'è l'ingegnere, c'è il dottore, sì, c'è, insomma, tantissima gente di studio, di culture, sì, di scienze, che alla domenica va alla messa. Questa gente non potrebbe stare a casa? Come si spiega che anche loro credono e vanno in chiesa?
Hai letto le statistiche? Da quando l'imposizione armata dei cattolici, parlo di dallo Stato, è diminuita, sta crollando sistematicamente l'adesione alla Chiesa, cioè la gente che va in Chiesa è sempre meno, per cui voleva dire che era ottenuta mediante le armi, solo che le armi hanno prodotto delle persone condizionate educazionalmente per andare in Chiesa, però molta gente si sta liberando e le percentuali sono sempre maggiori. Questo è un dato di fatto, almeno, credo, no? Cioè, senza l'imposizione di andare in chiesa, senza il terrore del parroco che minaccia e ricatta, senza il prete, senza il guardiano militare, cioè il prete militare, senza il magistrato cattolico, cioè senza tutto questo orrore, la gente che va in chiesa è sempre meno, cioè chiede più, sempre più libertà. Tu, che dopo non sa dove sbatta la testa è un altro discorso.
Tu hai un'anima?
No, io ho un corpo di energia che sto costruendo, ho una scintilla, ma è mia. Cioè, nel senso che se mia madre abortiva, andava persa.
E poi un'altra cosa. Insomma, hai mai letto la Bibbia?
Beh, mi sembra...
Ti credi nella Bibbia?
Mi sembra di averne letta parecchio.
Ti credi al Vangelo?
Cosa?
Credi alla Bibbia, credi al Vangelo?
No, cioè, nel senso che sono delle cose orribili. Cioè, cosa
orribili,
come mette in ginocchio le persone?
Che senso? Orribili in che senso?
Cioè, nel senso che servono per distruggere il divenire delle persone, per far diventare bestiame del Dio. Cioè, anziché essere persone che determinano loro stesse, sono persone che vengono costrette ad essere parte di un gregge che va al macello. Il macello chi è che produce il macello? È il Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che dice fai quello che voglio io ti ammazzo. Per cui questa è la Bibbia. La Bibbia insegna come stuprare il divenire delle persone.
Ascolta, carissimo Claudio, qua ho chiuso. Possono mandarti un favore? Ti ringrazio. Potrei salutare delle persone?
Come no?
Grazie infinite. Saluto il nostro carissimo Giampaolo. Saluto il nostro carissimo Franco Cararo. Saluto tutti i radioascoltatori dalla A alla Z, augurando, se hanno fatto, cioè se devono ancora fare, buone vacanze. E se le avessero fatte, buone giornate. Che le giornate siano serene, portatori di pace e di serenità.
Arrivederci.
Il mio nome, pronto?
Sì.
Il mio nome è Giovanni Coletta.
Vabbè, auguri.
Ciao.
Salve.
Pace.
Bene, io invece spero che le vostre giornate siano piene di contraddizioni e che nelle contraddizioni possiate costruire la vita. Perché costruire la vita vuol dire affrontare la vita, significa costruire se stessi. Va bene. Detto questo, andiamo avanti. Abbiamo detto, riprendiamo il discorso. Ancora. Pronto?
Pronto Claudio?
Ciao.
Ciao, buona giornata.
Attica.
Senti,
a te.
Mi limito a leggerti un articolo apparso su un quotidiano di Treviso.
Va bene.
E tu mi dirai semplicemente quello che pensi, io te lo leggo.
Ok.
Va bene. Allora, titolo, senza extracomunitari Veneto KO, nelle aziende della Concia rappresentano il 50% degli operai. Allora, extracomunitari, cioè, è il caso del Veneto dove, è il caso del Veneto dove senza cittadini extracomunitari il settore della Concia del Veneto, 800 aziende con 6.000 miliardi di fatturato e 9.000 addetti, non potrebbe sopravvivere. Le piccole aziende devono affidare la propria produzione alle mani che vengono definite più che volonterose di marocchini, ghanesi, slavi, che sono oltre il 50% degli addetti al settore. Allora, senza extracomunitari non si va avanti, conferma Paolo Garbin, direttore della Conceria La Veneta. Oltre 100 addetti con fatturato di 60 miliardi. Perché? Ecco, perché il lavoro è molto duro e manodopera locale non se ne trova più. I nostri dipendenti, prosegue, lavorano tra normale turno e straordinari dalle 10, 12, 14 ore al giorno e quindi non hanno tempo per occuparsi di altro, ma le loro comunità, se così si possono dire, sono comunque sufficientemente inserite e conflitti non ce ne sono, punto. Ecco, metto giù e dimmi tu quello che pensi.
Senti, te lo dico anche subito quello che penso.
Scusa, non capisco.
Te lo dico anche subito quello che penso.
Sì.
Si chiama schiavismo.
Appunto, ma come si fa in un giornale pubblicare normalmente questi articoli come se fossero una cosa bellissima, come se fosse normale?
Sì, ma questo è
errore. Questo che io
questo
non
è cattolicesimo.
A... Scusa?
Questo è cattolicesimo. Cioè, sì, questa indifferenza.
Ma come possono far passare, pubblicare, tanto questi lavorano 20 ore al giorno e così non hanno il tempo per fare altro? Ma scusa, è da galera una roba del genere?
È da galera, è vero, sono d'accordo con te.
Io sono interdetta.
Sì, sì, sì.
Comunque,
fa conto che io sono un imprenditore. Io sono un imprenditore.
Sì.
Sono stato costretto a diventare imprenditore.
Sì.
Perché ho dovuto far guerra con tutte le organizzazioni artigiane, perché il loro scopo era quello di estorcere tempo di lavoro. Per cui io ho dovuto per forza mettermi a lavorare in proprio, perché la loro attività delle imprese artigiane era tutta un'attività estorsiva, ecco, nei confronti dei dipendenti. Tanto per dirti.
Sì, ma...
Per cui capisco benissimo quello che hai detto.
Sì, sono veramente agghiacciata, non a leggere roba del genere, insomma, no. Ecco, un'altra cosa, Claudio, se mi permetti, conosci il, senz'altro lo conoscerai, il filosofo Julius Evola?
No. No, sì. Anche se l'ho già sentito, però.
Sì, io qui in mano...
Evola!
Evola.
Oh, Madonna, per piacere, dimmi.
Cosa?
Sì.
Cosa hai detto? Dai, ripeti.
Oh, Madonna!
Per l'amor di Dio. Io ho qui in mano, adesso, il suo libro, Imperialismo Pagano. Qui?
Sì.
Ti leggo due o tre cosette, là.
Sì.
Allora, noi affermiamo che la struttura della società occidentale è conseguenza del cristianesimo. Noi affermiamo che la filosofia e la scienza positiva occidentali sono conseguenza del cristianesimo. Noi affermiamo che l'illusione della potenza della tecnica occidentale è conseguenza del cristianesimo. Noi affermiamo che nelle nuovissime superstizioni del divenire dell'umanità vive lo spirito cristiano. Poi, regno della materia, dell'oro, della macchina, del numero, innestano via più respiro né libertà né luce. L'Occidente ha perso il senso del comandare, dovrebbe dire, ha perso il senso della contemplazione e dell'azione. Ha perso il senso dei valori, della potenza spirituale degli uomini idii. Non conosce più la natura, questa non è più per l'Occidente un corpo vivente, fatto di simboli, di dei e di gesti rituali, un'armonia, un cosmos in cui l'uomo si muova libero come un regno nel regno, essa è invece decaduta in una sterilità opaca e fatale, di cui le scienze profane cercano di ignorare il mistero con piccole leggi e piccole ipotesi. Adesso finisco. Non conosce più la sapienza, non conosce il silenzio maestoso dei dominatori di sé, la calma illuminata dei veggenti, la superba realtà di coloro in cui l'idea si è fatta sangue, vita, potenza. Ad essa è subentrata la retorica della filosofia, della cultura, tra virgolette, filosofia, tra virgolette, il regno dei professori, dei giornalisti, dei sportsmen, lo schema, il programma, il... Adesso ho finito, Il proclama, ad essa è subentrata la contaminazione sentimentale e religiosa e la razza di coloro che si agitano schiamazzando e corrono ebri esaltando il divenire e la pratica, perché il silenzio e la contemplazione fa loro paura. Poi c'è tutta una... sì, è lungo, ma è molto interessante comunque.
Male?
Cosa?
Cosa ti ho fatto di male io?
Aspetta che me... Claudio, siccome oggi sento che tu sei molto simpatico, beh, come sempre, metto giù perché faccio fatica a sentire.
Sì, ma ti posso dire anche per telefono.
Cosa?
Mi senti adesso?
No, io sento la radio.
Mi senti adesso?
Sì, sì, alla radio, eh.
Ah, nella radio?
Non al telefono.
Ho capito. Cosa ti ho fatto io di male? Cioè, capisci bene che se cioè, c'è sempre questa tendenza a mettere qualcuno sopra, no? Questi profeti, questo silenzio, questa natura divina. Cioè, per me la natura è divina, ma non è una roba da mettermi in ginocchio. Invece c'è sempre questa voglia di essere qualcosa di potente, qualcosa di padrone. Non la capisco, non riesco a capire queste cose, no.
Sì, ma in molte cose coincidete, eh?
Sì, ma è questo che
moltissime cose coincidete perfettamente.
È questo che a me mi rompe. Per il paganesimo dopo coincide un po' dappertutto, ma è quello che viene dopo che mi uccide.
Beh, lui aveva una certa idea politica.
Sì, ma è che poi è, più che altro è la costruzione dell'uomo, no?
Sì.
C'è la relazione fra l'uomo e il mondo circostante.
Sì.
Per cui il mondo circostante, che sia un Dio, che sia dei divini che si espandono, questo lo riconoscono tutti.
Sì.
E dopo però, come ti relazioni con questi, che è il disastro.
Ah, ho capito.
Io rischio di trovarmi un'altra divinità davanti alla quale mettermi in ginocchio, insomma.
Sì.
Capisci? Cioè, è qua che dopo le cose vanno a dividersi, cioè io non dico che Evo non sia un pagano, purtroppo è micidiale certe affermazioni. Cioè io ho letto
Claudio, sei spaventato?
No, non sono spaventato, però già c'è ho una guerra in corso con i cattolici per definire il male, capisci?
Ci mancavano quelli che la pensano come... quasi come te.
Sì, no, ma il problema è che purtroppo tanti costruttori di paganesimo sentono il mondo che circonda, che li chiama, no?
Sì.
E oppongono questa forza a quello che è il pietismo, la sottomissione cattolica, no?
Sì.
E allora costruiscono una specie di superuomo, però alla fine della costruzione vanno a mettere le persone in ginocchio davanti al superuomo, capisci?
Sì.
È questo che ci divide a un certo punto.
Sì, hai ragione. Sì.
E là divento abbastanza, mi saltano un pochino insomma i schemi.
Sì, sì. Comunque c'è anche un altro libro molto interessante. Siccome tu andavi dicendo prima che prossimamente parlerai della decadenza per quanto riguarda il passaggio dalla Repubblica all'Impero Romano, cioè delle...
No, ci sono, sì, va bene, è il... le congregazioni religiose,
sì,
no?
Giusto,
avevano un senso magico e dopo sono diventate invece degli agenti dell'imperatore, no?
Sì, sì.
Ecco.
Beh, questo autore anche qui praticamente coincide un po', dai che scherzo, coincide un po' nel senso che dice la stessa cosa e anche addirittura i tratti somatici... di queste delle persone andavano mutando, cioè si stavano svirilizzando.
Erano virili prima invece, quando erano pagani erano virili, dopo erano
dopo
più virili.
No, beh, adesso io lo spiego in maniera così abbastanza elementare, però quando passerai alla prossima a questa come si chiama la religiosità?
No, vabbè, le congregazioni religiose, il sentiero d'oro, ecco.
Cosa? Aspetta.
È sempre è quello che hai anche tu, no?
Sì. Ah, sì, tu, quello che mi hai regalato, giusto, sì.
È quello,
esatto,
che sto leggendo.
Sì. Ecco, comunque anche lui fa, adesso io l'ho detto così in maniera, fa un discorso abbastanza interessante anche su questo, coincide anche abbastanza su quello che dici tu, però certamente poi è come appunto affermavi prima, che alla fine poi dopo dove andiamo a sbattere.
Sì, appunto, dove andiamo a sbattere dopo.
Sì.
E quello è il pericolo, no?
E questo tutto, eh?
E quello è il pericolo, capisci?
Sì.
Cioè, quando metti insieme dei mattoni, devi sapere anche la casa che vai a costruire, perché se non sai dove vai a parare, no, non hai più nessuno, insomma.
Anche questo comunque è edizioni mediterranee,
Sì, ma no, ma non è dell'istituto, guarda che dice l'istituto Mediterraneo Studi Politeisti è un'altra cosa.
È giusto, sì.
Cioè,
sì.
È il nome del gruppo, diciamo così, che stiamo costruendo il paganesimo.
Sì,
ma è un nome nostro però,
Sì.
Non ha niente a che vedere con le edizioni.
Sì, hai perfettamente ragione. Sì. Allora ti ascolto, Claudio.
Va bene.
Casomai ci sei anche stasera, no?
Sì, dalle 7 alle 20, certo.
Ciao Claudio.
Ciao, grazie.
Grazie
a te, ciao. Molto bene, rieccoci qua. Allora, diciamo un attimino alla nostra amica che mi so benissimo quante sono le congreghe pagane e tutto lo sforzo che è stato fatto per ricostruire il sentire pagano, per ricostruire il modo di percepire il mondo. Però nello stesso tempo tanti sforzi andranno abortiti. Abbiamo una telefonata. Pronto?
Sì? Ascolta Claudio, sono ancora Giovanni Nicoletto, mi sono dimenticato di domandarti una cosa e ti chiedo scusa se disturbo ancora. Posso?
Dimmi, dai.
Sì, ascolta quello che ti voglio dire. Se ciascuno di noi la pensasse come la stai pensando te, il mondo si rovescerebbe.
Conclusioni tue sono tue, va bene.
Quando la preghiera viene detta con la fede, e perché tanti pellegrini vanno al Santo Padre?
Perché sono stati privati della capacità di costruire se stessi, hanno bisogno di un Dio che intervenga, di quel
vanno a Lourdes con la speranza di ottenere la guarigione?
Ma questo è distruggere la persona, perché la persona gli è stato distrutto la sua capacità di costruire la vita. Questo è, e questo è orrore. Le persone che vanno a supplicare un miracolo, è orrore. Questo fa schifo, devi capire questo. Le persone devono affrontare la vita.
Allora nessuno andrebbe a Lourdes, nessuno andrebbe a Padova,
esatto,
al Santo.
Esatto. Se invece di distruggere
la pensata come la pensi te,
loro stesse, per metterle in ginocchio, per costringerle a pregare, per costringerle a supplicare, avesse costruito la capacità di affrontare la vita, le persone agirebbero in maniera diversa. E siccome è stato fatto durante tutte le pesti, anziché aiutare le persone ad affrontare quello che riuscivano a capire della peste, li si mettevano in ginocchio e si facevano fare le processioni.
In ogni qual modo, ascolta Claudio, per concludere aggiungo questo: quando la preghiera viene detta con la fede è la cosa più bella che ci sia, perché pregare con la bocca vale niente, bisogna pregare col cuore. Ciao Claudio, stammi bene, ciao.
La preghiera quando viene detta con tutto se stesso vuol dire che sei parte del gregge con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, hai distrutto l'intera tua capacità di costruire te stesso, hai rinunciato a tutto, non hai più nessuna possibilità di affrontare la vita, in quel momento anziché affrontare la vita preferisci distruggerti. Vediamo ancora. Pronto?
Oh.
Sì?
Sono Alessandro.
Vieni
là. Buongiorno.
Buongiorno.
Saluto agli ascoltatori e te. Dunque la preghiera, digli che vuol dire siamo in tanti, cioè tira il rario, siamo in tanti, vuol dire che è una maggioranza che agisce con democrazia verso la società su cui vive. E voglio dire una cosa, io volevo tornare per un'altra cosa. Dal motivo psicologico e psichiatrico su cui è instaurato il cristianesimo, nei miei confronti si stanno moltiplicando sempre i danni, mi fanno danni, tutti quanti mi fanno danni, dalle persone care a quelle disoneste, danni continui contro la mia famiglia, contro i figli, contro la mia proprietà, cioè la mia proprietà, la mia azienda che ce l'avevo. E come la mettiamo questa cosa qui? Come mettiamo confrontandosi con la tua religiosità? Mi fanno sempre danni in nome di un motivo forse, credo io, psichiatrico, perché è questo il discorso che i cristiani fanno.
Ho capito.
Mi fanno sempre danni. Io non so cosa rispondere, perché è una cosa che è inaudita, insomma, non si può concepire un fatto simile per persone che vivono in questa società. Eppure i danni ci sono e sono visibili.
Va bene.
Ciao.
Ciao Alessandro.
E anche l'appello di Alessandro l'avete sentito. Per rispondere ancora alla telefonata di prima del signor Coletti, quando le persone pregano hanno distrutto se stesse, cioè se stessi non esiste più, non esiste più un corpo di energia, non esiste più la costruzione di loro stessi. Ora, se il signor Coletti è convinto dell'esistenza di un Dio creatore, è convinto della necessità di mettere in ginocchio le persone per andare al Dio creatore, bene, è una sua convinzione, cioè lui crede che le persone siano bestiame di un Dio, che il Dio può disporre al suo piacimento, il Dio può ammazzarle, il Dio può fare quello che vuole. Però questo non è il paganesimo. Il paganesimo dice che ogni persona deve sviluppare la propria soggettività per camminare nelle trinità dei mutamenti. Per cui il mondo costruisce la coscienza universale, non il Dio padrone. Vediamo ancora. Pronto? Pronto? Sì?
Ciao Claudio.
Ciao.
Ciao, sono Enzo da Mestre.
Dimmi.
Non so se ti ricordi, ti avevo portato quella volta quella carta dell'ospedale di Milano.
Vincenzo, sì.
Sì. C'è anche qui Luciano che ti saluta.
Grazie.
Sì. Un giorno ho detto che verremo a trovarti perché volevo vedere qualche documento così.
Insomma. Sì, beh, quando vuoi.
Comunque vuol dire che ho anche su internet ho trovato tutte le
hai trovato
cose.
In internet?
Sì, anche su internet ci sono i siti con tutte le spiegazioni, eccetera.
Sì. Beh, da là puoi tirare giù una buona parte.
Niente, comunque complimenti per il programma, ti ascolto.
Grazie, e saluto a Caterina. Ciao. Il problema, sì, io adesso sono in ferie, sono qualche giorno in montagna, sto in montagna altri 10 giorni. E niente, quello che voglio dire io è questo, se c'è una convinzione a priori che si reputa necessario mettere in ginocchio le persone, benissimo, e ricordiamoci che la persona in ginocchio esalta il suo essere in ginocchio perché non ha nessuna possibilità di guardare in faccia la vita, per cui comunque quella persona esalterà il proprio essere in ginocchio e farà massa, perché l'essere in ginocchio distrugge il proprio divenire, si ritrova la sicurezza di far questo negli occhi degli altri che hanno distrutto il loro divenire. Vediamo ancora. Pronto?
Ciao.
Ciao,
stai a sentire una cosa. Volevo chiederti se hai ancora a casa libri del pensiero d'oro.
Del sentiero d'oro? Sì, ne ho ancora qualcuno.
Sì, casomai ti chiamerò in privato.
Va bene.
Ti chiamerò a casa.
Ho anche delle... fra 10 giorni però.
Sì, ho sentito che sei in ferie.
D'accordo.
Stai a sentire una cosa, Claudio. E il fatto sì che ti devi anche tenere conto... praticamente dei 2000 anni di cultura cattolica, si capisce. Quindi no, è molto molto difficile a non che la gente si sveglia fuori e che non stava più in ginocchio, perché no, ti vedi, quando che praticamente mi penso che c'è poche persone che crede a struttura cattolica, però come fede, come spiritualità è un concetto che è dentro di molti. Mi invece trovano a fede come spiritualità, no? E l'essere umano e l'esistente del pianeta, cominciando sì. Da tutto quello che nos circonda, il sole, ecco, il sole lo vedo come Dio, e praticamente no, l'albero e tutto quello che è l'esistente, diciamo, no? Dall'animale all'uomo. Quindi però, sì, no, sappiamo adesso la telefonata che ha fatto...
Coletti. Coletti?
No, Coletto. Coletto purtroppo io fa l'attività di Venda Santi davanti a Cesa, quindi no, penso che io abbia una fede che non sia tanto spiritualmente conveniente. È quello che penso mi però. E perché bisogna sempre specificare qual pensiero dell'uomo anche per non andare in contraddizione, purtroppo i pensieri sono tanti, quello che ha fatto che non mi viene in mente il nome, Alessandro, no? Ecco, mio Alessandro, no, quello che vorrei dire che Alessandro lotta con tutte le tue forze, non sta fatta e metta in ginocchio da quelli che veramente vuol fatta e metta. Cerca di venire fuori dalle tue problematiche, da solo. Cerca di guardarti dentro di te e trovare la tua coscienza, perché io, Alessandro, ho sento sempre parlare. E Alessandro non è una persona che non sappia reagire a quello che lo circonda, perché quello che lo circonda, purtroppo, io dice che vuoi fare del mal, e ora solo da io stesso che da venire fuori e devi trovare l'equilibrio per reagire a queste forze maligne. Io penso così, Claudio.
Ne prendo atto.
Va bene.
Ok.
Comunque, stai a sentire una cosa. Per via della Bibbia, no? Mi no, fin da ragazzina, no, era un libro che avevo, però ti dico che non ho mai proprio letto profondamente, no? Ultimamente, da quando che c'è Ivana e Laura che fa le trasmissioni, e mi seguo proprio nel finale, no? Perché torno a quell'ora, torno alle 8:15, quindi no, non prendo mai proprio tutta la trasmissione, però ti dico che mi sono messa con molto impegno, con molto impegno a leggere la Bibbia, ma veramente, veramente mi domandano come che si possa, ed ero qua proprio che niente, avevo sotto mano, no? E se ti mi permetti?
Sì, fai pure.
Eccomi, voglio solo leggere una piccola qua frase. Questo seno praticamente quando che l'esodo, no, che vuole portare fuori gli egiziani, no, e vuole portare fuori i figli di Israele, no, dall'Egitto. E qua sto Dio che dice agisci ancora con aspetta, perché qua c'è una parola, perché c'è anche le parole scritte tanto piccole che faccio fatica. Aspetta che mi metto io, sai. Oh, ecco, va bene. Con allergia contro il mio popolo, non mandandolo via. Ecco, domani verso quest'ora farò piovere una gravissima grandinite, falle che non se ne sia mai avuta dal giorno che fu fondato fino ad ora. Ora manda a far mettere. Non ci vedo, mi dispiace, però voleva proprio esete, no, sto Dio che praticamente, no, vuol salvare un popolo, però eliminando che un altro.
Gli altri? Il nazismo dopo sappiamo dove ha preso.
Sì, comunque no, sì, c'era dei robe importanti che voleva l'esete, ma non che vedo perché c'è scritto troppo in piccolo, no? Bisogna che mi cambi i zai.
Va bene, dai, prossima volta.
Comunque, Claudio,
dimmi.
Se dai, non ridir veramente.
Sì, ma è vero.
Se uno si mette veramente, no, a pensare a sto Dio che praticamente, no, voleva solo quel potere.
Sì, voleva essere padrone delle bestie.
È tutto.
Sì.
Ciao, Claudio.
Ciao.
Claudio, permetti un attimo. Claudio.
Dimmi.
Ti dico il mio pensiero,
Sì.
Ecco, è il mio pensiero. Penso che ancora non mi abbia plasmato il cervello, che mi resta poco di libertà, ma libertà di esprimere quello che penso. Ciao.
Ciao. Allora, andiamo avanti ancora. Il problema delle persone è persone, se uno dice Dio ha il diritto di fare qualunque roba, è chiaro che le persone se bestiame di un gregge. Ma questo perché una persona rinuncia a se stessa per assare questa autorità a Dio. Vediamo l'ultima telefonata e poi vediamo avanti. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Pensa che parlo un fiatino più calma, perché mille volte parlo un po' in fretta. Il pensiero di Gabriella ho interpretato anche mia. Che quando che Ughe ha detto al popolo israeliano, Israele, la vera promessa, io se la fregare i cristiani.
Sì.
E li gasta a morire.
Certo.
E ora non c'è il Dio di tutti io.
No, non so questo.
Prima, appunto come chi dice, no, come chi dice. E dopo Lotter è quello che la moglie si è diventata di sale, di pietra, adesso non so ben, che si cadirava, giusto? Con Sodoma e Gomorra.
Sì.
Ti ricordi?
Sì,
quello che mi hai detto, ecco. Però le figlie, io mica il tocco che ho detto della Bibbia, ho capito così. Il padre si ritrova che giace con le figlie e si ritrovano in città del padre. All'animata, ho detto a me. La fronte di lei faceva già parecchia.
Beh, ma era abbastanza normale, tutto sommato. Era abbastanza normale a quei tempi. Il problema è un altro.
Claudio, non trovo normale mi adesso, però.
No, esatto. Cioè, un conto è che una cosa appartenga al tempo e all'epoca. E un altro conto è che la cosa venga emanazione del Dio e diventa legge. Sono due cose diverse.
Appunto, ma ti vedi tu, che chi faceva anche a volte... ma che sempre sta... noi facciamo parte del regno animale, vero?
Certo.
Ma l'uomo era proprio un animale.
No, no? Ma siamo animali, ma noi.
Perché cioè, ti ricordi i primi uomini preistorici? Non parlava neanche, gesticolavano. Ti ricordi che gesticolavano?
Io mi ricordo chi parlava, però bisogna si sapere quando che c'è la preistoria.
I motti, cui facevano dei gesti. Facevano dei gesti, ora pensa a te.
Ma guarda che mio nonno, forse è lo stesso tuo nonno, quando è uscito dal brodo primordiale, che era solo una cellula, neanche parlava.
Esatto, bravo. E ora come puoi dire aver fatto un uomo dopo aver fatto... Ma dai, è assurdo. Ascolta, quel Dio che ne non può esistere. È una roba assurda.
Va bene.
Ecco, parmi sì. Mi credo stesso che bisogna stare a diventare il pensiero, come che hai detto che è giusto. Però non è giusto che perché uno vada in chiesa o vada... che abbia essere cattivo, anzi... Ti hai capito?
Sì.
Che mi non vuole passare la festa, se mi daria in chiesa, capito? Mi daria a prenderlo in giro, se che fosse qualcosa. Non mi sento, ecco, non mi sento via di andare. Non mi sentirei di andare, come ti vuol dire, insomma.
Va bene.
Perché, per l'amore di Dio, chi ha fede, che si attenia, nessuno che dice niente, però mi nuovo, ma io, sinceramente, non ho dubbi. E adesso come vuoi ti attenti, te, capito?
Certo.
Sì, ciao.
E segui sempre Ivano e Laura.
Ciao.
Ciao. Non prendo più telefonato perché ormai è tardi, qui c'è Mauro, qui c'è Mario, per cui non prendo telefonato. Se qualcuno vuole telefonarmi, dalle 19 alle 20 sono ancora in radio e prenderò qualche telefonata. Per cui cessate le telefonate, per favore, perché non rispondo più anche se sono urgenti. Concludo in pochi secondi. Anche perché devo lasciarlo a Mario, poi spero che Mario mi lasci in orario perfetto la trasmissione. Niente, io voglio dirvi questo. Se qualcuno di voi pensa che l'essere umano deve essere sottomesso alla volontà di un Dio padrone, è chiaro che saltano tutti i diritti dell'essere umano, saltano tutti i diritti dei popoli, saltano qualsiasi tipo di diritto. Cioè l'essere umano non ha più diritti perché i diritti ce li ha solo il Dio padrone. Per cui se voi ritenete che il Dio padrone abbia solo diritti nei confronti degli esseri umani, chiaramente non possiamo neanche parlare fra noi. Cioè esistono due linguaggi talmente antitetici che non possiamo incontrarci, non abbiamo possibilità di incontrarci. Mentre invece, se voi ritenete che l'essere umano ha dei diritti, che l'essere umano costruisca se stesso, allora il discorso è diverso. Ma se voi ritenete che l'essere umano è il bestiame di un gregge, voi chiaramente dite il Dio padrone ha tutti i diritti e chi partecipa ai gregge non ha diritti. Allora è giusto il pazzo di Nazareth quando dice, ecco, portate da me i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io governassi, e sgozzateli. Cioè voi dite il Dio padrone ha questi diritti, l'essere umano non ha diritti. Per cui se voi ritenete che l'essere umano non ha diritti, non ha determinazioni, non esiste discorso o dialogo fra noi, non esiste assolutamente. Cioè, il dialogo, il discorso può avvenire quando riconoscete all'essere umano e agli esseri della natura delle prerogative di imporre se stessi. Bene, qui finisce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.